Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.
Čim progledam ujutru okutam informacije, novine, portali, dnevna doza sekiracije, naslovi bombastični, estrada, crne hronike, ko se ženi, koko mrtvi, teror i harmonike. Hiljadu zašto, ali jedno zato, da li će novi rad da poče Rusija ili NATO. Svaka nova vijest me potpuno zablokira, ali neću da se brinem da mi čuna ne zatokira. Večeri se tope, kukala na matina, euro.
E buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenuti a una nuova puntata dell'Euro dei Balcani qui su Radio Wombat. Il buon Tuco vi dà un buon pomeriggio e siamo qua con un'altra puntata. Ma quanto è attuale la sigla dell'Urlo dei Balcani? Cioè, quanto è attuale la canzone dubbiosa che poi appunto da cui rubiamo la sigla? Allora, andiamo spediti oggi, parliamo di svariate questioni, tra le solite questioni energetiche fondamentali per leggere l'odierno scenario internazionale, ma non solo. Infatti in realtà partiamo da un'altra questione, partiamo infatti da parliamo di omofobia però di Stato, perché dopo l'Ungheria, e ben sappiamo Orban maledetto, di cui ha tra l'altro notizia odierna, bellissima, in cui fondamentalmente Orban ha parlato pubblicamente del fatto che l'Ungheria non ha accesso al mare, rivendicando, forse un esempio sbagliato, non si sa, il possesso di Fiume, della città di Fiume, che effettivamente molto molto tempo fa faceva parte dell'impero austro-ungarico, e quindi rivendicando Fiume, da che la Croazia si è super incazzata, dicendo ma che stai a di. E chiaramente poi ci saranno dei chiarimenti. Non penso che volesse attaccare l'integrità territoriale croata Orban, come sempre. Però appunto, da le ennesime notizie così dell'Ungheria, ci spostiamo in Romania, tra l'altro in prima linea in tutti i sensi, scudo missilistico europeo, uno dei paesi con più presenza di truppe NATO all'interno in questo momento. Però non parliamo di questo, ma parliamo appunto di omofobia di Stato. Il Senato rumeno ha approvato un progetto di legge contro la cosiddetta propaganda LGBT sul modello della legislazione ungherese, a sua volta ispirata alla Russia, con il pretesto di proteggere i bambini. Questo testo di fatto istituzionalizza omofobia e transfobia, uno dei motivi per cui l'Ungheria è in stato di infrazione nei confronti dell'Europa. Ora principalmente la questione è legata al fatto che sta mettendo il veto su tutto il nuovo pacchetto di sanzioni che l'Europa vuole appunto far partire contro la Russia. Appunto, e di questo il rimbalzo è l'Europa, che allora stanno cercando di superare la questione dell'unanimità per poter promulgare delle leggi. Vedremo appunto questa cosa. L'Europa supina gli Stati Uniti d'America, porta anche a questo, a uno sfaldamento proprio dell'idea di Europa in sé. Vedremo un po' come ne usciremo. E ora fra poco parliamo proprio d'Europa in qualche modo legato alla Serbia. Comunque, nonostante il parere negativo espresso dal Consiglio Economico e Sociale, organo consultivo del governo e rappresentante della società civile romena, il 27 aprile il Senato ha adottato un progetto di legge ispirato alla legislazione omofoba e transfobica dell'Ungheria. L'iniziativa è partita da 7 senatori dell'Unione Democratica dei Magiari di Romania, il partito della minoranza ungherese in Romania, che ha forti legami col partito Fidesz di Viktor Orban. I due maggiori partiti della coalizione di governo non hanno organizzato alcun dibattito a proposito, un modo per il Partito Socialista e il Partito Nazionale Liberale di evitare di essere coinvolti politicamente in questa questione controversa. pur lasciando passare un'iniziativa che nei fatti rispecchia il loro conservatorismo. In Romania, dove non c'è separazione tra Stato e Chiesa, il clero ortodosso ha ancora una forte influenza sul mondo politico. Gli estensori del progetto di legge lo hanno proposto per proteggere i bambini contro la diffusione con qualsiasi mezzo di contenuti sulla deviazione del sesso stabilito dalla nascita o la divulgazione del cambiamento di sesso o dell'omosessualità. Sulla deviazione del sesso stabilito dalla nascita, perché è solo il genitale che fa la persona tale. Pensate. Secondo i suoi promotori, nelle società occidentali stiamo assistendo a un assalto di nuove ideologie come la teoria del gender, che mettono in pericolo i valori tradizionali basati sul cristianesimo, il nucleo stesso della società, la famiglia cristiana. Bambini, famiglia, sempre le stesse questioni. Secondo loro, i minori sono la categoria più vulnerabile ed è per questo che il progetto di legge mira a modificare la legge del 2004 sulla protezione e la promozione dei diritti dei bambini. I promotori del disegno di legge propongono anche che i genitori possano rifiutare la partecipazione dei loro figli ai corsi di educazione sessuale. Tuttavia, nessun corso di questo tipo è mai stato organizzato in Romania, il che ha una serie di conseguenze. La Romania ha, per esempio, il più alto numero di madri adolescenti in Europa. In pratica, i programmi educativi o le pubblicità solidali con le minoranze sessuali, come la pubblicità della Coca-Cola con una coppia di uomini, se la legge passasse anche alla Camera, sarebbero vietati. Programmi televisivi come Friends o film come Bridget Jones, Harry Potter e Billy Elliot, che trattano di omosessualità, sarebbero limitati ai maggiori di 18 anni. Harry Potter anche? Non lo ricordavo. L'attività delle ONG che sostengono e promuovono i diritti delle persone LGBTQ+, potrebbero essere vietata con il falso pretesto di proteggere i minori. Questo lo denuncia ACCEPT, la principale associazione rumena per la difesa dei diritti delle persone LGBTQ+. In concreto, le ONG potrebbero non essere più in grado di parlare dei problemi delle persone LGBTQ+, nella sfera pubblica, di pubblicare informazioni, libri specializzati, analisi giuridiche. Nulla, non se ne parla. Anche gli eventi pubblici potrebbero essere vietati, come ad esempio la marcia del Pride, dato che potrebbero esserci dei minori nelle aree dove si svolge. Adottare una legislazione esplicitamente omofoba e transfobica, censurando le informazioni sull'orientamento sessuale e identità di genere, è una vergogna per la Romania. La Romania deve evitare la deriva liberale promossa dall'Ungheria, questo sempre ACCEPT ce lo dice. L'Ungheria ha approvato l'anno scorso una legge che vieta la promozione dell'omosessuale, lo sappiamo, dell'omosessuale tra i minori, approfondendo la crescente pressione del governo Orban sulle persone LGBT. La Commissione europea ha avviato, appunto, come vi dicevo, una procedura di infrazione contro l'Ungheria riguardo a queste leggi, che ora è l'ultimo dei problemi, però è in atto e comunque non si è fermata la procedura di infrazione. Però vi spiegavo che, appunto, l'idea di Orban è che l'anno prossimo, quando finisce il periodo in cui lo Stato nuovo, appena entrato nell'Unione europea, smette di essere uno Stato che riceve soltanto ma deve cominciare a dare, vuole uscire dall'Europa. E quindi fotte sega dello stato di infrazione. Limitare l'accesso dei minori alle informazioni sul loro orientamento sessuale e la loro identità di genere non è una forma di protezione, ma un'amplificazione della discriminazione, del pregiudizio e degli stereotipi. Questo lo dice sempre appunto ACCEPT. Discriminazione che a volte porta al suicidio di giovani presi di mira. Come l'adolescente in Moldavia che recentemente si è buttata al 22° piano del suo palazzo dopo essere stata molestata e aggredita violentemente dai compagni di classe. Il disegno di legge è ora al vaglio della Camera dei Deputati. Vedremo la Romania come reagirà. Sappiamo però che la Romania, ne abbiamo parlato in passato, non è un paese, insomma, totalmente... Anzi, è un paese dove l'ultradestra e il conservatorismo sono forti, sono potenti. E anche i movimenti dell'ultradestra comunque si sono fatti sentire. Vedremo appunto come andrà avanti questa storia. Vi dicevo appunto questa questione dell'integrazione nell'Unione Europea. Vi ho parlato tante volte, abbiamo parlato insieme tante volte della Serbia. Ho parlato io. Però insomma, della Serbia, la questione dell'integrazione in Unione Europea nel percorso, e c'è una novità, diciamo, perché è la prima volta dalla caduta di Milosevic, secondo un recente sondaggio Ipsos, che la maggioranza dei cittadini serbi sarebbe contraria all'ingresso della Serbia nell'Unione Europea. se ne è parlato molto appunto negli ultimi giorni. Secondo un sondaggio d'opinione condotta da Ipsos e pubblicato il 21 aprile dal quotidiano Bleach, la maggioranza dei serbi si dice contraria all'adesione del loro paese all'Unione Europea. È la prima volta che accade da quando nel paese i primi sondaggi su questo tema sono stati condotti 2 decenni fa. Secondo i risultati emersi, il 44% degli intervistati è contrario all'adesione della Serbia all'Unione Europea, il 35% è a favore, il 21% non lo sa. In situazioni di crisi c'è sempre stato un calo del sostegno all'integrazione europea, questo lo sottolinea Marko Uljarević, che è il direttore di Ipsos, ma mai prima d'ora la sfiducia dei serbi nel futuro europeo del loro paese è stata così profonda. Ma Marko Uljarević, questo declino radicale del campo, per Marco appunto, questo declino radicale del campo europeista si spiega soprattutto con la guerra in Ucraina, chiaramente, e la pressione quotidiana dell'Unione Europea affinché il Belgrado aderisca alle sanzioni occidentali contro Mosca. Inoltre la Russia non manca di far valere il suo potere, il suo soft power, che era poi un po' la punta di diamante della Russia, rivendicando il proprio rivendicando il proprio presso le organizzazioni internazionali sulla questione del Kosovo e giocando sulla dipendenza energetica della Serbia, la cui compagnia petrolifera è di proprietà di Gazprom. Molti serbi ricordano anche che la Russia non ha mai aderito alle sanzioni internazionali e all'embargo imposto al regime di Milosevic negli anni 90. Quindi, Kosovo, sostenuto da Stati Uniti e svariati paesi europei, comunque dall'Occidente, mentre la Russia non lo riconosce. Dipendenza energetica della Serbia dalla Russia e la maggiore compagnia appunto statale serba è di Gazprom. E inoltre appunto c'è anche questa cosa del ricordo che la Russia non aderì alle sanzioni sull'embargo e l'embargo appunto quando ai tempi di Milosevic. Sempre il presidente di Ipsos evidenzia che lo storico ampio sostegno della popolazione serba all'integrazione nell'Unione Europea si era ridotto nel 2010-2011, quando il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo divenne la condizione principale per l'adesione. Ma nonostante un sentimento piuttosto negativo verso l'Unione Europea, c'è ancora una maggioranza della popolazione che si schierava all'epoca per l'ingresso della Serbia. Credo che il posto della Serbia sia nell'Unione Europea e che si debba proseguire lungo il percorso europeo in modo dignitoso, ha dichiarato il presidente Vučić, commentando il sondaggio. In ogni caso, il capo di Stato serbo sembra voler continuare lungo la sua ambigua strategia diplomatica. Dobbiamo mantenere la nostra indipendenza nel processo decisionale almeno fino a quando non diventeremo membri dell'Unione Europea. Quindi dice, vabbè, vediamo, usiamo come grimandello, noi non facciamo niente, noi non ci schieriamo contro la Russia per questo motivo, però se ci fate entrare nell'Unione Europea ci potremo ripensare. Quindi ci vuole entrare, non ci vuole entrare? Vedono giorno. In una divisione dei ruoli ben stabilita, quella dell'imbonitore filorusso del regime, spetta al ministro dell'interno Aleksandar Vulin. Dobbiamo riconsiderare il nostro obiettivo di entrare nell'Unione Europea e rifiutare le pressioni per adottare sanzioni contro la Russia. Questo lo dice alla radiotelevisione serba, l'emittente statale sotto stretto controllo del governo. Loro, si riferisce ai leader europei, misurano il nostro amore per l'Europa con il parametro dell'odio per la Russia. Non voglio odiare la Russia o chiunque altro. Abbiamo il diritto di non voler perdere anche un solo amico e di non partecipare a questo conflitto. Ma sarebbe stato lo stesso Vučić ad avere commissionato questo sondaggio per valutare il danno che l'allineamento con le sanzioni occidentali farebbe alla sua popolarità. Almeno questo è quello che pensa Stiplija Todorovic Nemanja, politologo e direttore del portale European Western Balkan. Quindi è lo stesso Vučić che ha commissionato il sondaggio per valutare il danno del suo consenso se ci fosse questo allineamento con l'Occidente. Per Naim Leo Bezirl, direttore dell'Istituto per gli Affari Europei, i risultati di questo sondaggio sono in ogni caso il prodotto di una campagna negativa contro l'Unione Europea e i suoi valori dominanti, che è in atto da quando il Partito Progressista Serbo, quello di Vučić, ha preso il potere. Il regime controlla tutte le frequenze nazionali e la maggior parte dei cittadini si informa guardando queste televisioni. Ma come siamo passati dall'80% del sostegno nel 2009 al 50% 13 anni dopo? Parliamo di entrare nell'Unione Europea da 2 decenni, eppure nessuna riforma cruciale ha ancora avuto luogo, ricorda Beziri. 10 anni dopo che la Serbia ha ottenuto ufficialmente lo status di candidato, dei 35 capitoli dell'Aquis comunitario, appena 2 sono stati chiusi. Nessuna questione politica è stata risolta, non c'è una magistratura indipendente, il rapporto con la Srebrenica e i crimini di guerra è ancora problematico e non c'è ancora un accordo con il Kosovo. Per questi fallimenti è l'Unione Europea che viene incolpata. La popolazione serba è sicuramente anche stanca di vedere il suo paese bloccato nell'anticamera dell'Unione Europea per così tanto tempo. Altri, al contempo, considerano l'UE troppo indulgente verso il regime corrotto e autoritario di Vucic. Tutti questi elementi spiegano la disaffezione per l'adesione all'Unione Europea. Quindi questa era la notizia. Dopo parleremo dell'energia. Parliamo appunto invece di Montenegro. Prima di fermarci solo un secondino, perché la formazione del nuovo governo di minoranza in Montenegro apre la strada al ritorno sulle scene del Partito Democratico dei Socialisti, che cerca di imporsi nuovamente come una delle principali forze politiche del paese in vista delle elezioni che anticipate, peraltro, previste per il 2023. A distanza di meno 2 anni dalla sconfitta elettorale, appunto nel 2020, una sconfitta arrivata dopo 3 decenni di potere ininterrotto, il DPS, appunto il Partito Democratico dei Socialisti, guidato dall'attuale presidente del Montenegro, che è Đukanović, spera di riuscire a ritornare al potere appoggiando il nuovo governo di minoranza e sfruttando il clima di instabilità causato dall'invasione russa dell'Ucraina. Nelle ultime settimane il DPS ha più volte ribadito che avrebbe fornito un appoggio esterno a un nuovo esecutivo di minoranza guidato da Abazović, leader della coalizione Crnona Bielo, nero su bianco vuol dire, una delle 3 forze politiche uscite vincitrici dalle elezioni del 2020. Lo scorso 20 aprile, durante la presentazione del suo programma di governo, Abrazovic si è detto convinto di poter contare sull'appoggio di 46 degli 81 deputati del Parlamento di Podgorica per la creazione di un nuovo governo, il cui principale compito, come annunciato da Abrazovic, sarà quello di preparare il terreno per le elezioni politiche anticipate previste per il 2023. Pur avendo annunciato che il suo governo avrà una durata limitata, Abrazovic si è prefissato alcuni obiettivi assai ambiziosi: migliorare il funzionamento delle istituzioni statali, adottare una riforma del sistema giudiziario e accelerare la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, che come sappiamo è un cancro anche lì, anche in Montenegro, veramente enorme, enorme. Abbiamo parlato tra l'altro con uno speciale, molte puntate fa, della guerra di mafia montenegrina, queste due grandi associazioni divise solo da una collina. Comunque, Đukanović, dal canto suo, ha messo in chiaro che senza l'appoggio del DPS Abrazovic non arriverà da nessuna parte. I partiti che dovrebbero entrare a far parte del nuovo governo hanno 16 seggi in Parlamento e per dare vita al governo hanno bisogno del sostegno di 41 deputati. Ad assicurare i voti che mancano sarà il DPS, dimostrando così di essere ancora in grado di influire sulle vicende politiche del paese. O forse mi sbaglio? Questo lo dichiara Đukanović durante una conferenza stampa tenuta il 12 aprile, chiedendo polemicamente dove sono quelli che dicevano che dopo la sconfitta elettorale, quella del 2020, gli esponenti del DPS sarebbero fuggiti dal Montenegro. Siamo ancora qui e non abbiamo alcun dubbio sul fatto che dopo le prossime elezioni i parlamentari del DPS torneranno ad occupare il posto che gli spetta. Con 45 voti a favore sugli 81 totali, il Parlamento montenegrino lo scorso 28 aprile ha votato la fiducia al nuovo governo di minoranza. Oltre ai 16 deputati eletti nelle file dei partiti usciti vincitori delle ultime elezioni, a favore del governo di Abrazovic hanno votato anche 29 deputati del DPS, fornendosi un appoggio esterno al nuovo esecutivo. Secondo gli esperti interpellati da Birn, Đukanović vede il nuovo governo di minoranza come un'opportunità per riconquistare il potere. Non vi è alcun dubbio che il DPS cercherà di sfruttare questo periodo di transizione per massimizzare le possibilità di vincere alle prossime elezioni. Alcuni degli ex partner di Abrazovic nel precedente governo, guidato da Krivokapic, hanno accusato il neo premier di aver violato l'accordo raggiunto tra le forze uscite vincitrici dalle elezioni sulla formazione di un governo che non includesse appunto il DPS, cioè si erano messi d'accordo perché il DPS stesse fuori, invece ha usufruito dei voti dei parlamentari. Tuttavia il governo Krivokapic, creato sulla base di suddetto accordo, per mesi è rimasto paralizzato dai dissidi interni e dal malcontento del blocco filoserbo. Abrazovic ha respinto le accuse secondo cui sarebbe cercato di spianare la strada al ritorno al potere del DPS, affermando che il nuovo esecutivo di minoranza non si lascerà condizionare dal partito di Đukanović. Certo è che con i pochi parlamentari che ha... ha inoltre precisato che il DPS non fa parte del nuovo governo e non significa che i suoi esponenti non possano tornare a ricoprire incarichi nelle istituzioni statali. Quindi, come si dice, un piede in due staffe. Il DPS ha saputo fin dall'inizio che non sarebbe entrato a far parte del nuovo governo. I membri del DPS potrebbero però ricoprire altri incarichi, punto. Secondo Edward P. Joseph, ricercatore senior presso la John Hopkins School of Advanced International Studies, il DPS eserciterà una certa influenza sul nuovo governo, ma non si tratterà di necessariamente di un'influenza decisiva. Quali sono le sfide? Sfide di riforma. Tra le priorità del governo di Abazovic vi è anche la lotta alla corruzione e alla criminalità, appunto dicevamo, fenomeni diventati dilaganti nei 30 anni di dominio del DPS. C'è però chi teme che il DPS possa tentare di bloccare l'approvazione di alcune leggi, come la legge sull'origine della proprietà, e di ostacolare le inchieste sui confronti di alcuni suoi membri accusati di corruzione. Inoltre il DPS insiste sulla necessità di avviare in seno al Parlamento una procedura di revisione del testo del cosiddetto patto fondamentale tra lo Stato montenegrino e la Chiesa ortodossa serba, prima che il documento venga firmato dal governo. Il DPS ha portato il Montenegro all'indipendenza, proclamata nel 2006, dopo quasi un secolo di unione con la Serbia. Ormai da anni mantiene un atteggiamento ostile nei confronti della Chiesa ortodossa serba, e insomma non amichevole. Secondo Florian Bieber, professore di storia e politica del sud-est Europa presso l'Università di Graz, l'adozione di nuove riforme in Montenegro sarà tutt'altro che facile. I sondaggi d'opinione rivelano in quanto un quadro assai statico, e questo è il principale problema. Sembra che non sia possibile creare un governo che non includa il DPS o il Fronte Democratico, ossia un governo capace di adottare le riforme finalizzate a rafforzare l'indipendenza delle istituzioni statali, sottraendole così al controllo dei partiti e di rendere la società meno polarizzata. Edward P. Joseph, appunto, ritiene che un eventuale tentativo del DPS di ostacolare le riforme potrebbe costargli caro, chiaramente, in termini di consenso, perché comunque serpeggia la questione. Se ci siete stati voi fino adesso a governare e c'è un sacco di corruzione, ci avete sicuramente una... la colpa è vostra, insomma, diciamolo. Nel frattempo Dukanovic sta sfruttando l'invasione russa all'Ucraina per presentarsi come un leader politico filo-europeo e partner dell'affidabile Occidente. Il Montenegro ha aderito alla NATO nel 2007, alcuni mesi dopo il DPS aveva reso noto di aver scongiurato un colpo di Stato, presumibilmente appoggiato da Mosca, volto a instaurare un nuovo governo filo-russo a Podgorica. Dukanovic ha duramente criticato l'esecutivo di Krivokapik per aver adottato misure concrete contro Mosca solo 5 settimane dopo essersi formalmente unito alla sanzione dell'Unione Europea. Dei 12 ministri del governo Krivokapic, solo 7 hanno votato a favore dell'introduzione delle sanzioni contro la Russia. I cittadini montenegrini di nazionalità serba sono tradizionalmente più legati alla Russia rispetto a quelli di nazionalità montenegrina. Il rapporto tra potenze occidentali e Dukanovic è sempre stato complicato. Egli viene spesso accusato di aver governato il Montenegro come se fosse una sua proprietà privata. Il suo nome ancora oggi viene spesso associato ad un'ampia operazione di contrabbando di sigarette dal Montenegro risalente agli anni 90. Al contempo però Dukanovic è considerato un leader politico filo-occidentale, avendo preso le distanze da Milosevic durante le guerre in Jugoslavia, per poi riconoscere l'indipendenza del Kosovo nel 2008, continuando a portare avanti il processo di integrazione euroatlantica del Montenegro, pur rischiando così di incrinare i rapporti con Mosca. Sappiamo che negli ultimi decenni Dukanovic si è dimostrato capace, nei momenti cruciali, di comprendere il contesto internazionale e di adattarvisi. Anche oggi riuscirà ad adattarsi alla situazione come ha fatto più volte in passato. Questa però è una domanda. Come ha fatto? Questo se lo chiede Kenneth Morrison. Comunque, Edward P. Joseph spiega che l'aggressione russa all'Ucraina potrebbe spingere l'Occidente a tornare a considerare Dukanovic come un prezioso alleato, aggiungendo che allo stesso tempo i funzionari occidentali sono consapevoli del fatto che l'accelerazione delle riforme è di fondamentale importanza per sostenere la democrazia e il processo di integrazione europea del Montenegro. Questa era la notizia appunto sul Montenegro, la situazione attuale, appunto. Quindi comunque ad ora posizionato più filo occidentalmente, ma comunque nel mezzo con questo governo di minoranza traghettante verso il 2023, dove ci saranno le elezioni, le nuove elezioni, e vedremo se il DPS spunterà e tornerà preponderante o addirittura a governare il paese. Ci fermiamo un secondo, un pezzaccio, una parte di pezzaccio, e continuiamo con l'urlo dei Balcani. Wombat! We'll be right back. E rieccoci qua per chi si fosse collegato in questo momento. Questo è l'Ora dei Balcani e io sono il buon Tuco. Continuiamo con le notizie, passiamo alle questioni energetiche. Partiamo da il gas. Oh, quanto ci piace il gas. Negli ultimi due mesi la Russia ha guadagnato 63 miliardi di euro dalle esportazioni di combustibile fossile. La quota maggiore delle esportazioni russe, ossia parliamo del 71%, è stata destinata all'Unione Europea, Germania e Italia, i paesi più legati alle importazioni di combustibili fossili russi. Stando a una recente analisi pubblicata dal Centro di Ricerca sull'Energia e l'Aria Pulita, la CREA, con sede a Helsinki, negli ultimi due mesi la Russia ha guadagnato 63 miliardi di euro dalle esportazioni di combustibili fossili. La quota maggiore delle esportazioni russe è stata, appunto vi dicevo, il 71%, è stata destinata all'Unione Europea, che dall'inizio della guerra in Ucraina ha versato a Mosca circa 44 miliardi di euro per la fornitura di gas e petrolio e carbone. Guardando ai singoli paesi, la Germania resta il principale importatore di combustibili fossili russi. Negli ultimi due mesi ne ha importati per un valore complessivo di 9,1 miliardi, seguita da Italia con 6,9 miliardi di spesa, Cina 6,7 miliardi, Paesi Bassi 5,6, Turchia 4,1, Francia 3,8. Ma non solo, anche gli Stati Uniti, per esempio, tra l'altro, ne hanno acquistati. Sono gli ultimi, quelli ne hanno acquistati meno, anche perché ce l'hanno, ma l'hanno acquistato. Germania, Italia, Cina, appunto, poi i Paesi Bassi, Turchia, Francia, poi abbiamo Belgio, Spagna, Corea del Sud, Polonia, Slovacchia, Polonia, capito? Ungheria, chiaramente, Austria, Grecia, Repubblica Ceca, Giappone, Bulgaria e Stati Uniti. Nello studio pubblicato da CREA si afferma che, nonostante il volume delle esportazioni russe sia diminuito dall'inizio della guerra, Mosca negli ultimi mesi ha quasi raddoppiato i ricavi derivati dalla vendita di combustibile fossile all'Unione Europea rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, grazie a una costante domanda di gas e petrolio e all'aumento dei loro prezzi. Recentemente l'Unione Europea ha introdotto il divieto di importazione di carbone dalla Russia, la misura entrerà in vigore dall'inizio di agosto, e nelle prossime settimane dovrebbe imporre anche un embargo sul petrolio. Alcuni paesi e aziende hanno già deciso di sospendere le importazioni di petrolio e gas dalla Russia. Tuttavia, molte grandi compagnie petrolifere di tutto il mondo, tra cui Exxon Mobil, Shell, Total e Repsol, continuano a fare affari con Mosca. Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle esportazioni russe, un quarto delle spedizioni di combustibile fossile della Russia si è concentrata in sei porti europei, cioè Rotterdam, Maasvlakte, Trieste, Danzica e Zeebrugge, non so come si pronunci. Negli ultimi due mesi le forniture di petrolio russo verso l'India, Egitto e altre destinazioni insolite sono aumentate, ma non in misura sufficiente da compensare il calo del volume delle esportazioni verso l'Unione Europea. Un calo che, come si afferma nello studio in questione, dimostra che le sanzioni introdotte finora hanno avuto un effetto seppur limitato. Le continue importazioni di prodotti energetici russi, più di ogni altra cosa, incidono negativamente sull'efficacia delle sanzioni contro la Russia. Grazie al cazzo, mi viene da dire. Ha dichiarato Milvirta, analista di CREA, aggiungendo che le esportazioni di combustibile fossile sono di fondamentale importanza per la sopravvivenza del regime di Putin. Gli autori della ricerca hanno invitato i governi e le aziende a interrompere le importazioni di combustibili fossili russi e di imporre nel periodo di transizione, prima dell'entrata in vigore del divieto, una tariffa punitiva sulle importazioni della Russia. Follia. Nel medio termine, tutti i combustibili fossili possono essere sostituiti ricorrendo a fonti rinnovabili e introducendo misure di efficienza energetica. Dobbiamo però iniziare subito a investire in questi settori. Tali investimenti avranno un impatto di gran lunga maggiore rispetto alle semplici riorganizzazioni dei flussi globali di energia fossile, permettendoci così di trarre maggiori benefici economici, ma anche in termini di salute e di sicurezza. Questo lo dice appunto sempre Lauri Milvirta. Secondo Kostiniantin Kinstrinskin dell'ONG Ukraina Eco Action, l'analisi realizzata da CREA dimostra chiaramente chi continua a sostenere la guerra. Ogni goccia di petrolio esportato e acquistato dalla Russia è un'altra goccia di sangue ucraino versata a ogni pezzo di carbone russo e un altro proiettile sparato contro il popolo ucraino. Io, come tanti altri cittadini ucraini, mi rifiuto di pensarla diversamente. I ricercatori di CREA hanno analizzato i dati sui movimenti di oltre 1000 navi cargo che trasportano combustibili fossili dai porti russi verso le varie destinazioni in tutto il mondo, concentrandosi in particolare sulla destinazione e sul volume delle esportazioni. Nell'analisi sono stati presi in considerazione alcuni dati relativi alle forniture di gas russo. Allora, raga, cioè, il punto è che bisogna cercare un accordo, bisogna far finire il conflitto, perché eliminare tutto quello che c'è all'esterno vuol dire portare in rovina tutti. Ma non tanto noi, fotte sega, se si deve, si starà al più al freddo, ma il grano, soprattutto il grano ucraino, no? Cioè il granaio del mondo, più che altro il granaio africano, dove i paesi africani prendevano la maggior parte del grano, motivo per il quale tanti paesi africani che facevano scambi con l'Ucraina già ci sono problemi di reperimento di cibo. Si rischia, dice, una carestia globale. La prossima volta, oggi purtroppo non riesco, prossima puntata però ve li leggerò, perché appunto, però intanto potete andare a cercare su difesaonline.it, appunto ci sono due articoli abbastanza interessanti, come sempre vi dico, prendete con le molle tutto quello che leggiamo, soppesate, leggete magari anche altre fonti e poi fatevi un'opinione. Però appunto c'è un interessante articolo proprio su la questione del grano. Vediamo se riesco in diretta a... Oh, mouse, non c'è più. Vabbè, vediamo se in diretta riesco a dirvi il titolo. Difesaonline.it. Eccolo, di nuovo il mouse che compare. Nuovi articoli ancora non ho letto. Vediamo se dovrebbero essere in primo piano. Non ci sono. Vediamo però nella sezione analisi. Mi pare fossero lì. No. Eccolo qua. Food Power, l'impero russo e il grano non decolla ma ha fama. Abbastanza molto interessante, anche perché c'è questa idea per cui Putin ha quest'arma di riserva nel creare artificialmente una carestia globale. Ribadisco, da soppesare. E appunto, e questo si vede, ma anche da noi, dal punto di vista alimentare. Per esempio, mi diceva un amico cuoco l'altro giorno che l'ha chiamato il distributore di, vi dico una marca a caso perché non mi ricordo, metti la San Carlo, una delle big multinazionali che fanno patatine, quindi che, come si dice, friggono centinaia di tonnellate di patatine al giorno, e qui su questo ci dovremmo ragionare, comunque... che sono fermi, cioè i magazzini sono vuoti, sono fermi perché non hanno l'olio di girasole da usare, olio di semi, scusate, da usare per friggere le patatine, e quindi sono fermi. E quindi questo snodo ucraino è evidentemente, attraverso soprattutto i porti sul Mar Nero, ma non solo, una questione che poi colpisce appunto tutto dal punto di vista energetico, ma l'energia passa anche attraverso il cibo, appunto. Quindi questa era la questione del, appunto, del gas. Continuiamo a comprarlo, continueremo a comprarlo, perché è evidente che continueremo a far così, perché comunque le energie rinnovabili non le correremo domani. C'è un articolo sul Il Fatto Quotidiano che parla di quanto, insomma, delle previsioni sull'energia, sulle rinnovabili, su quello che dobbiamo fare. Fondamentalmente, per raggiungere gli obiettivi 2050 dobbiamo... aumentare di 4 volte quello eolico e 14, dicendo dati così, ma ci avviciniamo a quello che c'è scritto, quindi 14 volte quello solare, per poter in qualche modo cercare di svincolarsi veramente. È roba che possiamo fare dall'oggi al domani, è roba che possiamo fare in un anno? No, siamo l'Italia, tra l'altro, quindi ci vorrà un sacco, quindi non ci potremo staccare dal gas russo, assolutamente. Forse ce ne staccheremo in parte comprando quello più costoso americano, che inquina anche di più, quindi insomma, tutta una merda. Però appunto, a proposito di fotovoltaico e rinnovabile, però c'è la Grecia. È uno dei paesi più soleggiati d'Europa, lo sappiamo, se vai in Grecia c'è un caldo boia, meno male c'è il vento. La Grecia ha accelerato la sua transizione ecologica negli ultimi anni, è stata più furba di noi, ma dall'inizio della guerra in Ucraina il governo conservatore ha rilanciato sui combustibili fossili. Vista la crisi energetica, il governo conservatore greco sta facendo un'inversione a U che va contro la transizione ecologica iniziata negli ultimi anni. Le sue centrali a lignite, un carbone di bassa qualità particolarmente inquinante, non chiuderanno più entro il 2023 come annunciato, ma entro il 2028. Nei prossimi due anni la produzione di lignite nel paese raddoppierà. E quindi il governo, cioè, è uno dei paesi più conservatori. Avevano accelerato sulla transizione ecologica, ma dall'inizio della guerra in Ucraina il governo conservatore sta tornando indietro, appunto. La tendenza è già iniziata negli ultimi 2 settimane, la lignite rappresenta ora quasi il 20% delle produzioni totali di elettricità, 3 volte più di un mese fa, il 7%, è quasi quanto producono le energie rinnovabili, che forniscono il 21% dell'elettricità in Grecia, uno degli stati più soleggiati dell'Unione Europea. Il primo ministro Mitsotakis giustifica questa svolta con il contesto attuale della guerra in Ucraina e la necessità di uscire dalla dipendenza del gas russo. Quindi dice, dobbiamo uscirne il più velocemente possibile, quindi dobbiamo un attimino ritornare al combustibile fossile. La politica energetica della Grecia deve essere flessibile, dobbiamo tener conto della situazione attuale, ha sottolineato il 6 aprile all'inaugurazione nel nord del paese di un parco fotovoltaico di 204 MW, una delle più grandi strutture di energia rinnovabili in Europa. L'aumento della produzione di lignite sarebbe una misura temporanea necessaria, ha voluto rassicurare il portavoce del governo conservatore. Atene è molto dipendente dai combustibili fossili russi, 40% appunto per il gas e il 25% per il petrolio. Dopo il contesto geopolitico scosso dalla guerra in Ucraina, il paese sta cercando di diversificare il suo approvvigionamento più rapidamente possibile al fine di limitare l'aumento dei prezzi dell'energia, che non fa che accentuare il malcontento dei greci. Nella penisola, in un anno, il prezzo del gas naturale è aumentato del 78% e quello dell'elettricità del 71%, e gli aiuti sociali per un totale di 1,1 miliardi di euro sono concessi solo a una piccola parte della popolazione. Syriza, che rimane il principale partito di opposizione, ha criticato il governo accusandolo di aver voluto diminuire la produzione di lignite senza un piano alternativo valido. Di fatto, in questo modo, aumentando la dipendenza della Grecia dagli idrocarburi russi. Per il movimento per il cambiamento, china al centro-sinistra, quello del governo Mitsotakis è semplicemente un'ammissione di fallimento. Il governo conservatore si era impegnato a più che raddoppiare la quota di energia rinnovabile nel mix elettrico entro il 2030, passando dal 30 al 67%. Il primo ministro greco ha comunque cercato di assicurare che questi cambiamenti non influenzano in alcun modo l'obiettivo annunciato di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55% entro il 2030 e di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Ma i gruppi ambientalisti sono scettici. Per Greenpeace questa scelta non si inserisce in una politica a lungo termine e non risponde all'attuale crisi energetica. Il costo dell'energia da fonti rinnovabili rimane il più basso e stabile, sottolinea l'ONG. Aumentare la produzione di lignite in un momento di emergenza climatica non è quindi giustificabile, né è quello che i greci vogliono. Scusate, secondo un sondaggio su 1241 persone condotto dalla sezione greca di Greenpeace, il 60% degli intervistati crede che, di fronte all'attuale crisi energetica, il governo dovrebbe dare priorità allo sviluppo di energie rinnovabili. Un'altra fonte di preoccupazione per gli ambientalisti è la ripresa dell'esplorazione del gas. Come stato, abbiamo bisogno di sapere con certezza che ci sono riserve di gas naturale sfruttabili. Lo sapremo con certezza alla fine del 2023. Questo lo dichiara il ministro greco a metà aprile. Diverse regioni sono interessate da questa ricerca di idrocarburi, l'esplorazione offshore è in corso nel Mar Ionio, a ovest nel golfo di Chiparissia, il Peloponneso, e nel sud-ovest di Creta. Sulla terraferma l'esplorazione è concentrata nella regione dell'Epiro e a nord-ovest, al confine con l'Albania. I gruppi ambientalisti hanno ripetutamente criticato queste operazioni, in particolare nell'ovest del paese e nel Mar Ionio, dove ci sono aree di habitat primario per balene, tartarughe e delfini, tutte specie protette. A febbraio una balena dal becco di Cuvier si è spiaggiata sulla costa di Atene, il che ha molto colpito la popolazione. Secondo il biologo dell'istituto Pelagos Alexander Francis, intervistato dal canale televisivo pubblico ERT, il mammifero potrebbe essere stato disorientato a causa delle scosse sismiche causate dalle ricerche in corso sugli idrocarburi nel golfo di Chiparissa. Questo golfo è uno dei 4 habitat principali nel mondo per questa specie. Stiamo distruggendo la loro casa per gli idrocarburi, ha aggiunto. 15 ONG ambientaliste hanno poi chiesto al governo di fermare la prospezione della zona. Il Ministero dell'Ambiente ha accettato di ascoltare le loro preoccupazioni, ma la guerra in Ucraina è stata usata come giustificazione per invertire questa decisione. Quindi niente, quindi in Grecia in realtà si era partiti bene, ma ora ci si ferma, anzi si torna indietro. Vediamo che scelte farà proprio per appunto le questioni su questa guerra. Ultima notizia legata sempre all'energia, invece importante, ne ho parlato diverse volte, avevo parlato in particolar modo del Kazakistan, i data center appunto, quei grandi complessi che servono per svariate questioni di livello informatico. Appunto, in Kazakistan parlavamo del mining per le criptovalute, non c'è solamente quello, che però si sa che minacciano la sostenibilità energetica. Infatti lo dico sempre: ah, fai le criptovalute perché così fotti le banche, che sì, sto gran cazzo, perché in tutto ciò si inquina tantissimo. Quindi soluzione? No, non è certo una soluzione. La domanda di data center, infrastrutture fisiche in cui vengono immagazzinate molte delle informazioni prodotte nel mondo digitale, ha visto una crescita straordinaria appunto negli ultimi anni. Si tratta di un business di grande crescita che preoccupa per i problemi di sostenibilità energetica e ambientale che può generare. A soli 5 km dalla piccola città di Covilha, nel Portogallo centrale, un cubo gigantesco, scuro e inerte interrompe il paesaggio rurale tra le città e l'inizio della catena montuosa della Sierra da Estrela. La struttura, circondata da un lago artificiale che circonda i suoi quasi 75.000 metri quadrati, è il più grande data center del Portogallo e uno dei più importanti d'Europa. Nell'era della digitalizzazione e dell'onnipresenza delle piattaforme e delle reti sociali, la lotta per il controllo e la gestione dei dati è diventato un elemento centrale della strategia commerciale delle aziende, aziende tecnologiche, anche se queste non sono le sole ad interessarsi alla questione. Le banche, le assicurazioni, le società di videogiochi, il settore sanitario, il settore della criptovalute e praticamente qualsiasi altro settore che richieda un minimo di digitalizzazione dipendono pesantemente da infrastrutture come quella di Covilha. I data center sono composti da hardware estremamente pesanti e con un consumo energetico globale che supera quello di alcuni paesi, come l'Indonesia o il Sudafrica. Si tratta degli spazi fisici su cui si poggia gran parte dell'internet che conosciamo oggi, ciononostante si sa ancora poco sulla localizzazione e sull'impatto energetico e ambientale generato dal settore, che ha visto una nuova spinta dovuta alla pandemia del coronavirus. Secondo CloudShen, un fornitore di servizi di cloud australiano, ci sono attualmente 1978 data center nell'Unione Europea, dislocati nei 27 paesi, a cui vanno aggiunti altri 596 situati in paesi vicini come Regno Unito, Norvegia e Svizzera. La Germania, che conta 482 strutture, è di gran lunga il paese con il maggior numero di data center, ma non tutti i data center hanno la stessa dimensione e il loro numero non è proporzionale al peso demografico o economico del paese nel quale si trova. I Paesi Bassi, per esempio, sono il secondo paese dell'Unione Europea con il maggior numero di data center, 280 circa, e la maggior parte si trova ad Amsterdam. La capitale olandese, insieme ad altre città come Londra, Parigi e Francoforte, è diventata uno dei principali hub europei, generalmente città con un forte dinamismo economico, per questo settore nascente. Altre città dove assistiamo ad un aumento dei data center sono Madrid, Monaco e Milano. Tutte con più di 50 strutture. Anche se l'Unione Europea non è ancora a livello del Nord America, gli Stati Uniti e il Canada contano insieme oltre 3.000 strutture, non c'è dubbio che i data center rappresentano già un business nel settore tecnologico negli Stati Uniti. 5 dei 10 principali fondi di investimento hanno nel loro portafogli di clienti aziende che si occupano di data center. L'Europa, dal canto suo, ha visto gli investimenti nei data center crescere del 58% nel 2021, secondo Report Linker. Inoltre, secondo le stime della società di consulenza DCP, le entrate generate da queste strutture nel continente cresceranno fino a raggiungere i 15 miliardi di euro nel 2024, il 46% in più rispetto al 2020. I data center richiedono grandi quantità di energia per funzionare, ma anche per raffreddare i loro sistemi. Con la rapida crescita del settore negli ultimi anni, sono diverse le organizzazioni e le istituzioni che hanno espresso preoccupazioni per l'impatto di queste infrastrutture, che consumano da 10 a 100 volte più energia di un edificio commerciale di dimensioni simili. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, alla fine del 2019 i data center erano responsabili di circa l'1% del consumo globale di energia. Questo dato però non considera il mining di criptovalute, altro settore che si appoggia enormemente su server e hardware per l'archiviazione di dati. Il problema è che come per il numero e l'ubicazione dei data center non esistono praticamente misurazioni ufficiali e aggiornate sul consumo energetico effettivo di questa struttura in Europa. Sì, c'è un problema generale di mancanza di trasparenza, soprattutto nei data center più piccoli. Molti operatori non rendono pubbliche le cifre sul consumo energetico, per esempio, dice Eum Dominic Franjo Dominkovic, che è un ricercatore presso la Technical University di Danimarca e direttore del progetto Cool Data, che si occupa del miglioramento dell'efficienza dei data center nel paese. Secondo l'Accademia, Questo deficit di dati, che lascia fuori dal radar delle misurazioni di efficienza soprattutto i centri di piccole e medie dimensioni, potrebbe essere dovuto alle aziende che temono un inasprimento nelle normative ambientali, che lo percepiscono come un carico di lavoro aggiuntivo e con pochi benefici, o che non vogliono correre rischi con il GDPR, anche se il regolamento non riguarda questo tipo di informazioni. A livello Unione Europea, una delle ultime stime di consumo pubblicate in un rapporto del 2020 della Commissione Europea ha indicato che il consumo dei dati dei data center dell'Unione Europea è cresciuto di quasi il 42% tra il 2010 e il 2018, cifre che rappresentano il 2,8% della domanda energetica della regione. Per quanto riguarda l'impatto ambientale, il vero buco nero del settore che impedisce di verificare e migliorare la sostenibilità, il rapporto ha notato che nonostante l'assenza di dati precisi, i data center potrebbero emettere tra loro lo 0,4 e lo 0,6 del totale dei gas serra generati nell'Unione Europea. Anche se le preoccupazioni delle istituzioni europee per la sostenibilità dei data center risale almeno al 2008, è solamente dal lancio dell'European Green Green Deal nel 2019 si è cominciato a pensare ad una vera regolamentazione del settore, e questo dopo diverse minacce da parte della Commissione. Di conseguenza, le piattaforme che riuniscono i grandi operatori di data center europei hanno iniziato a muoversi. Nel gennaio 2021, 25 aziende, tra cui giganti come Amazon e Google, ma anche grandi importanti attori del mercato europeo come Equinix e Interxion, hanno lanciato il Climate Neutral Data Center Pact, una sorta di accordo volontario e non molto spontaneo sul clima per preparare la strada prima di un possibile inasprimento delle regole dell'Unione Europea. Questa iniziativa volontaria da parte delle lobby dell'Unione Europea non è, in ogni caso, veramente nuova. L'efficienza e l'impegno green erano già da tempo uno dei temi ricorrenti nella strategia delle aziende con una presenza nel settore. Il progetto di ricerca Natic, per esempio, lanciato da Microsoft dopo un'importante campagna pubblicitaria, ha monitorato la viabilità dei data center sottomarini che l'azienda ha costruito nel 2018 nel Mare del Nord, a largo della Scozia. A che scopo? Dimostrare che questa infrastruttura, ancora in fase di sperimentazione, può essere una soluzione alla voracità energetica e all'impatto ambientale che i data center, nonostante i significativi progressi registrati nella loro efficienza, hanno registrato. Cioè, se sei già nell'acqua, c'hai un raffreddamento immediato. Immagino sia questo. Al momento, la crescita esponenziale del settore sembra difficile da frenare. Secondo uno studio di Airgrid, la compagnia pubblica di elettricità irlandese, nel 2028 i data center assorbiranno circa il 30% della domanda energetica del paese. In Danimarca, paese che attraverso il suo Ministero degli Affari Esteri si propone come destinazione ottimale per il business dei data center, uno studio della Danish Council of Climate Change sostiene che i data center faranno aumentare il consumo totale di energia del paese del 17% nei primi 10 anni. Un'iniziativa importante da questo punto di vista sarebbe quella di includere la costruzione di data center nei piani urbanistici e di sviluppo. Questo renderebbe più facile riutilizzare, per esempio, il calore di scarto generato da queste strutture, commenta Dominic Franjo Dominkovic, che sottolinea i miglioramenti che si stanno realizzando nella sostenibilità. Centralizzando le operazioni digitali di molte aziende, i data center stanno contribuendo a migliorare l'efficienza energetica di altri settori economici. È chiaro che qui c'è il business, quindi il risparmio energetico non è di base una questione green, ma è una questione di soldi, di risparmio proprio. Di soldi. Se poi è anche green, bene, d'immagine se ne guadagna, puntiamo tutto su quello a livello di immagine. Però poi è chiaramente sempre il soldo la questione sottostante. Comunque, appunto, questo era per dirvi che appunto la questione di data center è un problema comunque da risolvere, perché è un succhio energia non indifferente. E quindi, insomma, attenzione quando si parla, appunto, abbiamo già parlato all'interno di altre trasmissioni, come Lovelance, del fatto che l'energia eolica e fotovoltaica poi non è pulita al 100%, lo è di gran lunga, superiore a gas e idrocarburi, ma non è totalmente, anche solo per la questione della cementificazione, dello smaltimento e della manutenzione. E inoltre, appunto, la questione dei data center sono un'altra questione fondamentale da tenere di conto proprio per la questione climatica, che comunque incalza, nonostante la guerra e le pandemie, incalza anche quello e creerà molti problemi se non minimizziamo in qualche modo. Speriamo nella tecnologia, appunto, visto che c'è il soldo dietro, io spero sempre che almeno questo il capitalismo lo porti, porta solo male, almeno questo, cioè per risparmiare trovate delle tecnologie, studiate, investite su delle tecnologie che ci permettano di inquinare meno e di migliorare però comunque col tempo la vita delle persone. Poi il problema è molto più ampio, perché poi il capitalismo in realtà lo peggiora, però speriamo in questo. C'è un articolo che non vi leggerò, come sempre, ma che vi consiglio. Transnistria, strumento di disturbo e provocazione, Osservatorio Balconi Caucaso. Andate su questo sito, vi parla appunto del ruolo della Transnistria. Fondamentalmente, appunto, abbiamo sentito gli attacchi, sembrerebbe sia fondamentalmente una questione di distrazione, non tanto per spostare un po' di truppe ucraine di là, non tanto una vera partenza delle, comunque quante sono, 15.000 truppe transnistriane, filo russe, verso l'attacco all'Ucraina. Comunque, insomma, andate a leggere se vi interessa questa notizia. Io purtroppo il tempo a nostra disposizione finisce qua. Come sempre ci sentiamo non il prossimo giovedì, ma quello successivo. Però, insomma, mandatemi e scrivetemi se avete voglia. Continuate a farlo, mi fa piacere. E se è possibile, appunto, rimando quello che posso rimandare. Continuate ad ascoltare Radio Wombat, perché non finisce qui. Palinsesto lo trovate sempre nei nostri banchini, se ci sono, purtroppo non tanti, ma ci sono, e soprattutto appunto su RadioWombat.net. Niente, ci sentiamo presto, grazie a tutte e tutti per essere rimasti qui con me sulle informazioni geopolitiche balcaniche, ma non solo. Un saluto al buon Tuco e Wombat! Aye.